Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti e tutte, bentornati finalmente a Caffè Cornetto, che oggi che è 14 ottobre del 2023, che è sabato come di consueto, alle 11.30 ritorna in onda dopo una pausa estiva lunga, purtroppo prolungata da difficoltà tecniche e personali che ci hanno impedito oggettivamente di anticipare, come pensavamo agli inizi di questo mese, la prima trasmissione. Abbiamo deciso oggi di trattare un tema evidentemente importante di cui tutti parlano, che è, diciamo, continuamente al centro dell'attenzione del mondo, che è la questione palestinese, l'attacco militare da parte di Israele attualmente in corso sulla striscia di Gaza, come tutti sapete probabilmente, che segue l'atto di resistenza che cercheremo di comprendere meglio del 7 ottobre. E per discutere di queste questioni, che sono abusate probabilmente, perché la televisione parla evidentemente in una sola direzione, mi sembra di assistere nuovamente a quello che è avvenuto quando c'è stata la questione ucraina, cioè l'invasione russa è stata definita tale senza possibilità di avere un punto di vista differente anche in questo caso. Istituzionalmente bandiere della Palestina vengono proiettate sui palazzi, appunto, del governo, della democrazia, poi senza che ci possa essere un minimo di dibattito, un minimo di condivisione. Però d'altra parte abbiamo anche assistito a delle semplificazioni da parte dei compagni e delle compagne che probabilmente hanno seguito un po' una logica da stadio, questo è qualcosa che noi cercheremo di evitare, provando a dare, diciamo, dei concetti sostanziali alla discussione, perché siamo tutti quanti stati sempre d'accordo che quella israeliana era un'occupazione, che le violazioni delle risoluzioni internazionali sono sotto gli occhi di tutti, che si è trattato di un sostanziale attacco al popolo palestinese almeno dal 1948 in poi, disattendendo tutti gli accordi che negli anni ci sono stati, con massacri a ritmo spesso quotidiano, se non mensile, e, insomma, su queste sono cose che daremo un po' per scontato, perché immaginiamo che chi ci ascolta oggi già condivida questo discorso. Però questo non vuol dire immediatamente fare il gioco, appunto, del governo, di tutti i mezzi di informazione, di qualsiasi colore si siano, perché poi appartengono tutti allo stesso credo, ecco, diciamo così, dal punto di vista politico. Cioè, prendere una bandiera semplicemente, senza entrare nel dettaglio delle questioni, è comunque qualcosa che rischia di non qualificarci. Allora noi chiediamo a Michele Arricale, del CRED, co-presidente del CRED, che insomma è un ospite per modo di dire, visto che organizza con noi tante trasmissioni, e Bassam Saleh, che è un giornalista palestinese molto conosciuto in Italia e qui a Roma, di ragionare insieme a noi su alcune questioni che vengono purtroppo spesso poco affrontate, perché è chiaro che noi il piano emotivo lo mettiamo in campo, anche se non siamo palestinesi, ma l'abbiamo sempre seguito quando vediamo le immagini di gente che viene massacrata, di prigioni a cielo aperto, come sono state definite anche in ambito internazionale, parlo di Gaza, prigione più grande del mondo. Insomma, viene un po' alla memoria una frase celebre, la cito: credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento come quello di Gaza e non avesse da 50 anni nessuna prospettiva da dare ai figli, sarebbe un terrorista. Ecco, questa è una bellissima citazione, molti pochi ricorderanno chi è che l'ha detta originariamente, pensate un po', era Giulio Andreotti, parlando della Palestina. Ecco, queste sono cose che ci dimentichiamo, ma ne vale la pena di riprenderle, perché poi c'è stato uno spostamento sulla questione israelo-palestinese enorme, enorme, schiacciata ovviamente su quelli che sono i diritti di Israele. Prima di iniziare, l'ho omesso, gradisco farlo adesso, meglio tardi che mai, mi verrebbe da dire, abbiamo cambiato sigla alla trasmissione e ci fa piacere presentare Vuelta Carnero, che è il pezzo che introduce questa trasmissione, che significa capriola, cambiamenti. Purtroppo li vediamo da tutti i punti di vista, se da una certa prospettiva rappresenta qualcosa di positivo, di dialettico, di evolutivo e quindi ci appartiene, d'altra parte appunto queste capriole, questi giri di valzer che un po' vedono delle posizioni politiche capovolgersi all'occorrenza e soprattutto in base a un opportunismo che non finisce mai di rappresentare la nostra classe politica, ecco qualcosa che denunceremo sempre. Ringraziamo i Mufloni, che sono gli autori di questa splendida musica, per la loro disponibilità. Dunque, ritorniamo al 7 ottobre e parto subito da una domanda che voglio fare a Bassam. Ovviamente noi abbiamo un tempo limitato perché la questione avrebbe necessità di spazi enormi che non abbiamo, però cerco di essere riassuntivo e chiedo a lui di fare altrettanto nella risposta. Il 7 ottobre sappiamo tutti ciò che è accaduto, la cosiddetta informazione, che definirei più precisamente disinformazione, ha puntato il dito contro Hamas dicendo che sono i terroristi di Hamas che hanno effettuato un atto di guerra. Poi con Michela cercheremo di capire se si può parlare di una roba del genere, indipendentemente dal fatto che possa essere attribuito ad Hamas. Sono terroristi, hanno decapitato bambini, questo è quello che si è detto fino all'altro ieri, hanno ucciso persone all'interno dei rave, hanno violentato donne. Ieri si è cominciato a capire che è tutta una fake news, o almeno in gran parte sembra essere una cosa non veritiera, non esistono prove di queste, poi magari ci saranno. Però hanno buttato molto il dito sulla brutalità dell'attacco. Un attacco viene presentato di un gruppo terroristico a che immediatamente il governo di estrema destra di Netanyahu sta rispondendo radendo al suolo intere città. E si è parlato anche dell'11 settembre, un altro elemento che viene utilizzato, l'11 settembre di Israele. Anche lì abbiamo assistito a tante cose che non erano molto molto chiare. Prima di tutto il numero delle persone uccise sembravano 20.000, poi alla fine dei conti sono 2.000, sono state 2.000, sempre morti per carità, ci mancherebbe altro, ma più o meno è il numero di vittime che ieri, solo nella giornata di ieri, sono state fatte in Palestina. Ecco, tanto per dare un po' di misura a quello che sta avvenendo. Allora, la prima domanda che vuoi fare a Bassam è il ruolo di Hamas, che sappiamo essere un'organizzazione che nasce fondamentalmente con l'appoggio dei servizi segreti, anche israeliani e statunitensi, si è sempre detto, in chiave anti-Arafat, insomma, per evitare che la Palestina si coalizzasse su posizioni effettivamente più scomode contro Israele. Quindi, diciamo, politicamente ha poco a che fare con le nostre posizioni, questo è qualcosa che forse vale la pena dire sempre. Ecco, che ruolo ha in questo momento, ha avuto il 7 ottobre e continua a avere? Perché in molti ci siamo chiesti se effettivamente questo atto di ostilità, chiamiamolo così per semplificare, potesse essere attribuito esclusivamente a Hamas, oppure si tratti di fatto di un momento di resistenza palestinese. E la seconda domanda che ti voglio fare, ma se non abbiamo tempo rispondiamo dopo lo stacco musicale, è plausibile che ci sia stato un buco così grande all'interno dei servizi segreti o di sicurezza, diciamo, israeliani, da permettere un'entrata così plateale all'interno di Israele, del territorio israeliano, che ci hanno sempre raccontato come essere blindato? Ecco, l'11 settembre, anche in questa analogia, a me ritorna in mente. Lascio a te la parola e perdonami se sono stato non riassuntivo come avevo promesso all'inizio.
Vabbè, spero di non essere come te, eh. Allora, tu hai posto una domanda molto, molto interessante, secondo me. Se questo è un atto di terrorismo o è un atto di resistenza? E questo è per noi è un atto di resistenza, per tutti i palestinesi la chiamano così. Il ruolo di Hamas è un ruolo importante in questo, sì, ma non è solo Hamas. Parliamoci chiaro, perché Hamas è vero che governa a Gaza, ma a Gaza ci stanno tutte le organizzazioni palestinesi, e a Gaza c'è un comando unificato, si chiama le forze della resistenza. Nel primo comunicato che Hamas annunciava questa operazione, nel comunicato si dice le forze della resistenza stanno facendo questo. Allora, per noi è un atto di resistenza. Perché la resistenza? Perché c'è l'occupazione. Ma non è che l'occupazione è nata ieri, è un'occupazione che dura da 75 anni, per parlare dalle origini, insomma, e dura da 57 anni, dal 67, che quando Israele ha occupato i territori occupati, e chiamiamoli così, della Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est. Questo è il mondo tutto il mondo le risoluzioni dell'ONU, del Consiglio di Sicurezza, riconoscono come territori occupati. Quindi, visto che c'è una occupazione e un occupato, il diritto internazionale, e la nostra amica Michela mi insegna, l'occupato che ha bisogno di essere protetto e non deve essere maltrattato, né incarcerato, né ammazzato, né tutti i né previsti dal diritto internazionale, che devono essere protette dall'occupante, cioè da Israele, che non può spostare neanche un cittadino del territorio occupato nei territori cosiddetti di Israele. D'accordo? Figuriamoci quando si trasferiscono centinaia e centinaia di prigionieri palestinesi nei carceri in Israele, non nei territori occupati. Figuriamoci quando comincia a fare un cambiamento ambientale, demografico del territorio occupato. Le colonie, in Cisgiordania ormai se guardi le colline sono tutte piene di colonie e coloni. Quindi anche questo è vietato per il diritto internazionale. Quindi la questione dura, quindi c'è la resistenza contro questa occupazione. Non è nata il 7 ottobre, ma tanti tanti anni. Non solo, perché da Gaza. Gaza dal 2007 è sotto assedio, non è da dopo il 7 ottobre, da 17 anni quasi, Gaza sotto assedio completo. Tutto quello che entra a Gaza, di acqua, cibo, luci, medicinali, gasolio, tutto quello che ti pare viene dal mercato israeliano e lo paghiamo noi palestinesi, quindi paghiamo anche, oltre all'occupazione, paghiamo il nostro assedio per far vivere i nostri concittadini a Gaza. Lo pagano i palestinesi, lo paga l'autorità nazionale palestinese. Aumentare questo ancora di più, che Israele non manda, non vende, diciamo così, non è che è un embargo, non vende più questi materiali a Gaza, vuole arrivare al genocidio di un popolo. Perché dal 7 ottobre fino a oggi, ogni giorno, ogni notte, ogni ora c'è un bombardamento a Gaza. Ci sono più di 1500 morte, sono più di 5000 feriti. Gli ospedali non funzionano più perché non c'è la corrente elettrica, quindi non possono neanche operare un ferito, non possono curarlo. Non c'è cibo. Ieri parlavo con un amico palestinese a Gaza tramite Messenger. Cioè, noi qui, io ho acqua per un giorno, potabile, cioè quello che è riuscito a mettere dentro a parte, a immagazzinarlo. Quindi questa è una situazione molto, molto grave davanti agli occhi di tutto il mondo. E ancora Netanyahu e i suoi alleati vogliono invadere Gaza via terra. Cioè, che cosa è rimasto da invadere? E dove vai a cercare queste, fra parentesi, i terroristi di Hamas in mezzo a 2.400.000 palestinesi? Dove li vai a cercare? Gaza è chiusa, completamente chiusa e completamente al buio. Questa è la situazione e la drammaticità della situazione. La soluzione deve essere una soluzione politica, ma finché Israele continua da anni, non dal 7 ottobre, a trattare i palestinesi come la questione palestinese come una questione di sicurezza, avremo altri atti di resistenza e di controresistenza. È chiaro, questo non si può fermare. La responsabilità non è di Hamas, la responsabilità è dell'occupazione israeliana e di chi la sostiene, perché questo è il concetto del discorso. C'è un'azione di occupazione, c'è una reazione. Può essere dura, può essere pacifica, può essere con tutte le manifestazioni che stanno a fare in Cisgiordania. È questo. Quindi Israele sta conducendo una guerra non contro Hamas, ma contro il popolo palestinese a Gaza, come in Cisgiordania. Perché anche in Cisgiordania non mancano gli arresti, non mancano le uccisioni, non mancano gli scontri tutti i giorni con Israele, con l'esercito israeliano e i suoi coloni. Quindi è una responsabilità comune del popolo palestinese. Volete eliminare il popolo palestinese? Vi dico che è difficile. Ci state provando da più di 75 anni. Quando Golda Meir, negli anni 70, diceva la resistenza palestinese, che cos'è? È come un uovo nelle mie mani, le schiaccio quando voglio. Ci ha provato. È riuscito a schiacciare quell'uovo? È una bella dura ai palestinesi, non è facile, perché hanno il diritto dalla parte nostra. cioè il nostro diritto di stare sulla nostra terra, il nostro diritto alla vita, il nostro diritto a vivere come tutti gli altri popoli, in pace, con dignità, lavoriamo con tutto quello che vogliamo fare. Questo è il diritto del palestinese. Quindi, diciamo, responsabilità di Hamas? No, non è solo di Hamas. Tutto il popolo palestinese sta resistendo. E quando resiste, paghi le conseguenze. Paghiamo le conseguenze, se è quello che vogliono. Ma non con il genocidio. L'attacco che fanno gli israeliani con l'occupazione, perché quello è il vero male che abbiamo. Non la resistenza. La resistenza è un atto di reazione all'occupante. Quindi datemi i miei diritti, io mi direi che la Palestina torna a un paese pacifico, perché l'Israele ancora gode di tutto l'appoggio, la propaganda che stanno a fare, l'avete detto voi, violazione violentate donne, decapitati bambini, sono tutti fake news, e tante altre usciranno ancora, e c'è qualcuno nei nostri mass media, mainstream insomma, che obbedisce a questo, sembra che ogni volta che deve parlare del palestinese deve parlare del terrorismo. Se dici Israele ha fatto questo, devi dire Israele sola? Non è che ha sostenuta dagli Stati Uniti, dall'Europa, da tutto l'Occidente. No, Israele sembra quella colomba piccola che tutti la ammazzare vogliono mangiare. Ma nessuno vuole ammazzare Israele, nessuno vuole cancellarla dalla faccia della terra. Ma se gli israeliani pensano di cancellare il popolo palestinese dalla terra, sbagliano. E sbaglia chi gli sta dietro anche. Perché no, siamo 14 milioni nel mondo, non siamo quattro gatti. E abbiamo il diritto sulla nostra terra, lo prevede il diritto internazionale e il diritto storico, noi siamo prima di loro. Loro sono nati nel 48, mio nonno ha vissuto 110 anni in Palestina ed è morto a 110 anni in Palestina e non ha voluto uscire quando sono arrivati in Cisgiordania nel 67. Dicendo, ve lo dico, l'ha detto a mio fratello perché stava lì per caso, perché stava studiando all'estero, l'ha detto vattene via perché tu sei ancora studente, vai a finire i tuoi studi. Io sono nato qui, ho visto i turchi, ho visto gli inglesi, ho visto i giordani e ora vedo gli israeliani. Tutti se ne sono andati e questi se ne andranno. Questa è la nostra terra, io voglio morire qua. Questo è il popolo palestinese. E ogni bambino palestinese ti dice questo. A me me l'ha insegnato mio nonno e io continuo con quella idea che quella è la mia terra perché è la mia nostra terra, storicamente è la nostra terra. Israele è nata nel 48, c'ha solo 75 anni. Mio nonno ha vissuto 110, quindi immagina quanto era prima di loro. Certo. E come diceva un prigioniero palestinese, quando le hanno dato 5 ergastoli, le ha guardate e ha detto, ma voi sarete qua ancora dopo 5 ergastoli? Al giudice, ma ci sarete voi qui come Stato per giudicarmi qua? Io non credo. Quindi non è, dobbiamo vivere insieme, se no non c'è una soluzione.
Allora, Bassam, noi prima di iniziare ci siamo detti un sacco di cose, ovviamente per cercare di andare un po' al punto, che è molto difficile, chiaramente pensiamo di dover riaffrontare nuovamente la questione, anche con voi se ne avete piacere nelle prossime trasmissioni, perché chiaramente ci sarà un'evoluzione, non è che finirà domani tutto. La questione che, una delle tante insomma, che abbiamo discusso, è che noi tendiamo generalmente a vedere nella propria specificità questi atti e vedere poi chi ci guadagna e chi ci rimette, no? In tutto ciò. Per ora, come diceva Brecht, ci rimette sempre la povera gente nelle guerre, tra i vinti e tra i vincitori. E questo non c'è un breve dubbio che poi l'impatto di classe delle guerre, lo dicevi tu, Gaza non esiste più, 1200 morti, 5000 feriti in una giornata solamente, sono numeri che insomma fanno rabbrividire, non ci sono altri termini, manca l'acqua, medicinali, cibo, veramente stanno sterminando un popolo perché questa è una questione oggettiva. Però le ingerenze internazionali in questo discorso sembrano essere emerse già dal primo momento, lo vediamo alla televisione, lo vediamo dappertutto, sui giornali, perché sono tutti gruppi insomma, legati evidentemente a Israele, anche la RAI che dovrebbe essere una televisione di Stato, un emittente di Stato, ma insomma sappiamo bene ormai da anni in che direzione vada, però sono anche altri soggetti che vengono coinvolti. Dall'inizio c'è stato l'Iran, che ha dato immediatamente un appoggio a quello che è successo il 7 ottobre, alla resistenza, chiamiamolo a prendere le tue parole, gli Stati Uniti che hanno mosso la porta aerei all'interno del Mediterraneo e molti altri paesi, più o meno in maniera ambigua, hanno preso una posizione, molto spesso l'Occidente schiacciato su Israele, e altri piccoli paesi invece che hanno cercato di essere un pochetto più, diciamo così, moderati, termini che a me non piace utilizzare, ma solo per dare l'idea di quello che sto pensando e di dire. Però d'altra parte, dicevamo prima, l'Europa in tutto ciò balbetta, come al solito balbetta, non prende posizione sull'Ucraina. Alla fine, per quanto appiattita sulle posizioni NATO, ha immediatamente dato soldi, si è schierata contro l'occupante in questo caso, come vediamo due pesi e due misure, chi occupa da una parte non è occupante nonostante le risoluzioni dell'ONU, chi occupa da questa parte invece immediatamente è il nemico numero uno, personalizzazione del nemico, creazione del mostro, in questo caso Hamas, nell'altro caso Putin, filo putiniani, vi ricordate che fino a qualche mese fa se ne parlava di più, ora ovviamente non sta in cima alle notizie dei giornali online, però diciamo la dimensione internazionale del conflitto è abbastanza chiara. E d'altra parte anche internamente Netanyahu, a me sembra che dopo il 7 ottobre si sia rafforzato, perché ha di fatto eluso tutti i processi che gli si stavano ponendo davanti, ha fatto il governo di unità nazionale. Quindi se la vediamo da questo punto di vista, sembra che a rimetterci a livello globale, oltre al popolo palestinese che è la vittima sacrificale di tutto questo gioco, è abbastanza evidente, c'è l'Europa sempre più schiacciata, prezzi che crescono del gas e delle materie prime, immediatamente dopo abbiamo visto la reazione dei mercati, e d'altra parte le vecchie oligarchie legate, diciamo, al dollaro, che invece continuano a cercare vie per risolvere la loro crisi e quindi ancora una volta spezzettano questa terza guerra mondiale un po' da tutte le parti. Allora, se Peppe è d'accordo, però io continuerei questa riflessione nella seconda parte della trasmissione. Adesso io proporrei uno stacco musicale e poi rientrerei magari cominciando a ragionare proprio sulla questione internazionale, cioè su questo, come questo conflitto abbia per sua natura, l'ha avuto storicamente, una dimensione suddivisa in tutti i paesi del mondo. Lo ricordava Bassam, che sono 14 milioni di palestinesi, di cui molto pochi vivono ancora in Palestina, e come sappiamo ebrei e israeliani vivono in tantissimi continenti ormai da tantissimo tempo. Quindi Peppe, se sei d'accordo, io lancerei uno stacco musicale per rientrare fra due minuti. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse of the news. They make money off the products that we're quick to consume, and it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we are automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family. Sing it with me now. Free, free Palestine. 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 Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war, we shan't surrender. Remember, it didn't start in this dark December. Every coin is a bullet if you're Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola, that's another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee. Talking about revolution, sitting in Starbucks. The fact is, that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect. Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck. Forget Nestle, Obama promised Israel 30 billion over the next decade. They're trigger happy and they're crazy. Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby. Sing it with me now. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. This is not just
just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Don't get offended by facts, just try and listen. Nothing is more anti-Semitic than Zionism. So please don't bring bad vibes when you speak to me. There's plenty of rabbis that agree with me. It's your choice what you do with this message, don't get it confused. I view this from a human perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I testify, my television televised, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide, but whatever they try, Palestine will never die. Sing it with me now. Free, free Palestine. 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 This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza.
Entriamo in trasmissione dopo l'ottimo stacco musicale di Peppe, che non abbiamo manco salutato, ma io purtroppo sono emozionato oggi, devo dire la verità, la questione palestinese mi colpisce molto, come penso tutti coloro che ci ascoltano, per cui sono andato subito all'osso, pur essendo prolisso come di consueto. Allora, però adesso mi taccio, lascio la parola a Michela, tanto la domanda che l'ho fatta prima, dimensione internazionale del conflitto, ruolo dello Stato, ovviamente nel discorso guerra, non guerra, conflitto, terrorismo, e poi vorremmo lasciare un ultimo minuto a Bassam per la questione dei servizi di sicurezza israeliani che prima ha omesso di argomentare. Quindi prima parola a Michela e poi a Bassam.
Allora, grazie Francesco e ciao, ben trovati a tutte e tutti, anche gli ascoltatori. Ciao Peppe, ciao Bassam, è un piacere discutere con te. Dunque, io provo a dare una risposta esaustiva e riassuntiva, a partire dal grande, cioè dalla dimensione internazionale del conflitto, prendendo spunto da quello che avete detto anche nel precedente blocco della trasmissione, che diciamo perché la comunità internazionale reagisce in maniera così diversa rispetto alla questione palestinese, a differenza di quella ucraina. E qui c'è la prima contraddizione fortissima, il primo elemento internazionale che riguarda il conflitto, ed è la lotta che sta avvenendo in questo momento nella risistemazione dell'assetto delle relazioni internazionali e che si combatte tra il Rules-Based Order a guida statunitense e l'International Legal Order, che tutti gli altri stati della comunità internazionale che non sono gli Stati Uniti e i suoi vassalli invece cercano di portare al centro del dibattito internazionale. E perché il conflitto fondamentale tra queste due cose? Perché se la questione palestinese volesse essere risolta in accordo al diritto internazionale, sarebbe risolta da anni, perché basterebbe che Israele adempisse alle sue responsabilità, si ritirasse dai territori occupati, riconoscesse lo Stato palestinese, ed ecco qua che potrebbero iniziare questa potrebbe essere una base per una soluzione politica a lungo termine. Ma perché non si vuole non ci si vuole adeguare al diritto internazionale per quanto riguarda la questione palestinese? E perché il gruppo di stati che fanno riferimento agli Stati Uniti non hanno come faro il diritto internazionale, ma sono una serie di regole che non sono leggi, regole che pongono al primo posto la sicurezza nazionale degli stati, in particolare degli stati egemoni, cioè gli Stati Uniti e i suoi alleati. Quando gli Stati Uniti parlano di Rules-Based Order, intendono quella fetta di diritto internazionale che loro riconoscono. Ricordiamo che gli Stati Uniti e anche Israele non hanno firmato la maggior parte dei trattati che riguardano i diritti umani, a partire dai patti del 66 sui diritti civili e politici, non hanno firmato nessuno dei trattati per il controllo delle armi, non hanno firmato tantissimi strumenti che riguardano i diritti umani e la regolamentazione delle armi da guerra nel diritto internazionale. Perciò loro, quando fanno riferimento al Rules Based Order, fanno riferimento a questo. Gli alleati europei, invece, che hanno firmato tutti gli altri trattati internazionali, si trovano in difficoltà, ed ecco perché non riescono mai a prendere posizione, perché a differenza degli Stati Uniti, loro hanno assunto altri obblighi internazionali a cui dovrebbero comunque adempiere. E questa differenza di visione rispecchia un conflitto ancora più sostanziale, che è quello rispetto al concetto dello Stato. Cioè, lo Stato che mette al primo posto la sicurezza è uno Stato che si rifà a un diritto di tipo liberale, in cui tutto ciò che fa lo Stato è legittimato dal fatto stesso di venire dallo Stato. Cioè, lo Stato, in quanto Stato, può fare quello che vuole, e la prima preoccupazione di questo tipo di Stato è mantenere se stesso in vita, ed è per questo che le questioni di sicurezza nazionale vengono prima del rispetto dei diritti umani. Ed è chiaro quando sentiamo le narrazioni che provengono dagli Stati Uniti e da Israele. Quando Israele dice dobbiamo radere al suolo Gaza, sta dichiarando di voler commettere un crimine contro l'umanità, un crimine di guerra, un vero e proprio genocidio. E la cosa più incredibile è che gli stati suoi alleati, tra virgolette, non è che la richiamano al rispetto del diritto internazionale, bensì offrono sostegno incondizionato, in violazione essi stessi delle obbligazioni di diritto internazionale che hanno assunto. Cioè, Israele sta dichiarando e sta commettendo, perché l'assedio a Gaza è un crimine di guerra, perché deprivare un'intera popolazione di tutto quello che gli serve per vivere, elettricità, acqua, cibo, medicine, aiuti umanitari, significa condannarla a morte. Significa condannarla a morte. Stiamo assistendo a questo. Se stiamo assistendo a questo, con il sostegno incondizionato di tutti gli stati che appartengono alla comunità occidentale, senza nemmeno un minimo di raziocinio. E questo Stato liberale che sta emergendo nel contesto del conflitto internazionale, questi stati, questi rigurgiti liberali, di diritto liberale che stanno emergendo, stanno andando a minare la più grande conquista democratica della Seconda Guerra Mondiale, cioè il fatto di aver posto dei limiti costituzionali all'azione degli stati. Dopo la Seconda Guerra Mondiale noi abbiamo detto attenzione, gli stati non hanno sempre ragione, gli stati non possono, per portare avanti i propri interessi, non possono andare a colpire quelli che vengono considerati come diritti fondamentali. E non solo, diritti fondamentali e dignità della vita. Andrebbe fatta anche una riflessione, salto da una cosa all'altra perché il tempo è poco, sulla questione anche la questione del terrorismo, guerra, che cos'è? Di fronte a che cosa siamo? Israele dice che dichiara guerra, ma chi la dichiara? La guerra è una cosa che viene combattuta tra gli stati. Allora mi sta dicendo che sta riconoscendo lo Stato palestinese, perché solo se riconosce lo Stato palestinese gli può fare guerra. E invece, se sta facendo un'operazione antiterrorismo, il terrorismo, la caratteristica del terrorismo è quella di essere portata avanti da gruppi non statali, substatali, no? Non collegati all'esercito e alla rappresentanza internazionale dell'ente statuale, e quindi non si può reagire in questo modo. In teoria la reazione corretta a un atto di terrorismo è quella di indagare a livello interno chi è il colpevole, prenderlo, processarlo e punirlo, ma non si può, di fronte a un atto di terrorismo, dichiarare guerra a civili inermi, perché ricordiamo anche qual è l'altra caratteristica del terrorismo dal punto di vista del diritto, cioè quello di prendere di mira volontariamente 7, obiettivi civili. E se Hamas, con tutte le specificazioni che abbiamo fatto prima, dico a livello di ipotesi, se Hamas è un'organizzazione terroristica, non possono pagare i Gazzawi. Questo è un crimine di guerra. Cioè, vendicarsi delle azioni di un gruppo su tutta la popolazione è un crimine di guerra. E io sono scioccata dal fatto che nessuno Stato nazionale alleato di Israele pensi di richiamare un attimo alle sue responsabilità, prima di tutto umanitarie, Israele, cosa che invece ha fatto l'ONU. La prima dichiarazione dell'ONU, le dichiarazioni dell'ONU dal 7 ottobre ad oggi sono tutte rivolte alla reazione sproporzionata di Israele. Perché Israele non può reagire in questo modo, diventa terrorista esso stesso se se la prende con i civili, anche perché poi facciamo riferimento a un territorio che di fatto i territori palestinesi sono occupati da Israele. Chi dichiari guerra a un territorio occupato da te stesso, nei confronti della popolazione di cui tu sei responsabile giuridicamente, quindi a tutti i crimini contro l'umanità già compiuti finora si aggiunge il genocidio del popolo Gazzawi, del popolo palestinese intrappolato a Gaza, perché poi dice Netanyahu dice i civili devono se ne devono andare in 24 ore da Gaza. E dove? Come? Che tutta la parte dei confini di terra sono minati, è minata la parte, il confine acquatico, è chiuso il valico verso l'Egitto, si sta trattando per vedere, ma com'è possibile immaginare 2,5 milioni di persone in 24 ore fuori dal territorio di Gaza? E poi questo nuovo esodo, no? Significa accettare che Gaza non esisterà più domani, perché rispetto a quello che stanno paventando gli israeliani, all'operazione di vendetta, perché è un'operazione di vendetta nei confronti della popolazione civile, io tremo al solo pensiero di quello che succederà, dalla tragedia umanitaria che si sta per preparare. E volevo aggiungere un'altra questione, non so quanto tempo ho parlato, però
hai parlato, guarda, una decina di minuti, quindi il minuto ti è concesso.
Ok, rispetto a chi ci guadagna da questa cosa, anche perché se domani tutta la popolazione di Gaza sarà in Egitto, rifugiata in Egitto, significa che quel territorio sarà vuoto, no? E sarà di nuovo nelle mani nella completa disponibilità di Israele. Ma chi è che ci guadagna da questa cosa? Oltre alle macro questioni geopolitiche che probabilmente interessano del relato, la verità è che il primo e il vero vincitore personale di questa cosa è Netanyahu. Netanyahu, che da quando ha fatto il nuovo governo con l'estrema destra, non pensa al bene di Israele, ma pensa al bene di se stesso, perché lui è stato costretto a fare questo governo di estrema destra che ha portato poi tutta la politica israeliana a questa torsione super autoritaria, eccetera, eccetera, per difendere se stesso dalle accuse di corruzione, dai processi di corruzione che l'avrebbero investito se lui non fosse stato più capo del governo. Lui ha avuto necessità di questo governo, che comunque porta opposizione anche in Israele, proprio per difendere se stesso. Ora, l'attacco di Hamas, che cosa ha fatto? Ha sanato la frattura politica interna ad Israele con questo governo di unità nazionale, riportando tutto, almeno dal suo punto di vista, alla normalità. Quindi Netanyahu sicuramente ci guadagna. E in questa epoca di information warfare, cioè di guerra fatta anche attraverso la propaganda, l'aura di terrorista assassino che attraverso Hamas si vuole far ricadere su tutto il popolo palestinese è certamente, come dire, un vantaggio politico non da poco, soprattutto nelle relazioni con gli stati altri rispetto a quelli medio orientali ed arabi.
Parliamo di questi, guarda, io vorrei chiedere a Bassam, perché poi è una situazione che si va riproponendo sempre nonostante dei cambiamenti che avvengano ogni decennio più o meno nei paesi arabi. Come mai il mondo arabo balbetta dinanzi a una roba del genere? E quanto secondo te contava quell'avvicinamento tra Arabia Saudita e Israele di cui si parlava, insomma, nei mesi precedenti? Quanto tutte queste questioni sono correlate in una situazione che va, diciamo, delineandosi un po' come l'avete descritta, cioè di un potenziale genocidio di un'intera popolazione con una tradizione, come dicevi tu giustamente, Bassam, secolare?
Allora, se guardiamo oggi venerdì, tutti i capitali arabe stanno manifestando a favore della Palestina. Le masse arabe, intendo, in Giordania migliaia e migliaia di persone, in Marocco, in Egitto, in tutto il mondo arabo, le masse arabe stanno per le strade a manifestare. I regimi arabi hanno fatto, secondo la riunione del ministro degli esteri, una riunione in cui chiedevano a tutti cessate il fuoco, mantenete la calma e trovate una soluzione, insomma. Quindi c'è un atteggiamento diverso, ma anzi, l'Arabia Saudita ha avvertito anche, se entrate a Gaza, qui finisce un bel percorso di normalizzazione, se non è già finito. Ci sono molte cose da raccontare qui anche sulla normalizzazione. Cioè, tu fai la guerra contro i palestinesi e vai a fare la normalizzazione col Sudan, che non ti ha mai fatto la guerra. La fai con gli Emirati, che non ti ha mai fatto la guerra. La fai col Bahrain, che non ha mai fatto la guerra con Israele. Vuoi farla anche con Marocco o con l'Arabia Saudita. Ma perché? Vuoi fare la normalizzazione con gli altri che sono molto lontani, non la fai con quelli che vivono sotto la tua occupazione. Una parentesi giusto per far riflettere. Seconda cosa, l'attacco di Hamas, secondo me, ha dato un pugno allo stomaco all'intelligence israeliana, perché è dimostrato un grande fallimento. Cioè, una striscia di Gaza, nelle condizioni in cui vive, riesce a preparare una operazione militare, perché questa, se c'è qualcuno che capisce nei fatti di militare, dovrebbero studiarla nelle varie facoltà di militare, insomma, insegnarla come è riuscito un piccolo gruppo in quelle condizioni a sferrare un attacco a un paese conosciuto in tutto il mondo come il più sicuro a livello tecnologico. Li vendono i mezzi di sicurezza di Israele a tutto il mondo. Entrare e fare quello che hanno fatto, e dopo qualche ora riescono a fare comunicazione fra le varie reparti di colonie dell'esercito e degli altri. C'è un fattore da studiare proprio questo fatto, perché e come è successo. Sicuramente c'è una debolezza nella sicurezza dell'intelligence israeliana, e questo dobbiamo renderci conto anche noi, insomma, tutti quanti, perché non è quello che dicono sempre Israele il top dell'intelligenza, non è questo, è questo che ha fatto. Ma guardate la reazione europea e americana su quello che è successo, che questa non è una reazione normale, una reazione proprio che è uno che prepara la guerra. Esattamente mi fa ricordare quando Saddam Hussein ha invaso il Kuwait e come gli Stati Uniti e altri paesi hanno preparato 500.000 persone, soldati insomma, per liberare il Kuwait o invadere l'Iraq. Tutti e due erano sul tavolo della trattativa, però quella è la situazione vera, mentre di falsità della guerra dell'Iraq lo sappiamo, ma la mobilitazione di tutti questi eserciti vuol dire che qualcosa di grande, di grave è successo, e questo dimostra quanto Israele è importante per l'imperialismo, per l'Occidente, perché è una base loro. Quindi quella base è stata violata e loro vogliono rispondere, non Israele. Forse Israele da sola risponderà, come ha fatto sempre, ha risposto, ma in questa dimensione è una cosa molto grave. Le navi americane di guerra Gerald Ford che sta girando nel Mediterraneo vicino al Golfo o vicino a Gaza, non è per Gaza, ma per qualcos'altro, che è molto probabile che incendia tutto il Medio Oriente, perché se entra Israele a Gaza con via terra, sicuramente ci sarà una, come dire, dare l'ultima goccia di benzina per incendiare tutto il Medio Oriente. E questo ha i suoi riflessi anche su di noi in Europa, insomma, che l'Europa non ha la voce in capitolo questi giorni, obbedisci, basta, chiacchiera,
palbetta
male anche, e questo non riesce a dire una posizione. È una posizione a dire: noi siamo contro la guerra, non invadete Gaza, ci sono accordi commerciali, militari, economici con Israele, minacciate con questo, alzate, se fate questo noi togliamo questo, almeno a parole, ma non riescono. Quindi questa è la gravità della situazione, è qui. Israele ha avuto un colpo grosso, sì, ma la risposta non può essere con la guerra. Non può essere denti per denti, occhio per occhio, se no diventiamo tutti sdentati e ciechi. E poi è una potenza che c'è Israele, cioè, chiamare a servisti 300.000 soldati, chiamarli ad entrare in servizio, vuol dire che stai preparando qualcosa molto più grande. Non è questione di Gaza solo. O tutto questo per dire: Gaza è quella, l'abbiamo demolita, ora possiamo anche annettere la Cisgiordania a Israele e la questione palestinese addio a livello internazionale e a livello locale per loro. E se questo è il progetto, dobbiamo vedere come affrontarlo anche noi, come palestinesi, come arabi, come liberi di questo mondo, e vedere dove stanno i nostri interessi. E questo va legato anche nel nuovo scenario mondiale, con il nuovo mondo, il nuovo sistema mondiale che sta crescendo e sta nascendo. Bisogna vedere anche se questo rientra in questa storia o meno. Secondo me sì, rientra anche a pieno, perché c'è una, come almeno qualcuno dice, ci sono paesi che verranno smantellati dalla faccia della terra. Io non voglio che il popolo palestinese sia uno di questi, e non voglio che il Libano vive la stessa situazione, che il Libano sta crollando come stato, e forse è soggetto anche alla cancellazione. Non voglio vedere queste cancellazioni in questo sistema prima che se ne vada, questo sistema mondiale, intendo.
Allora, io adesso ho visto che Michela voleva intervenire, però le chiedo di avere un po' di pazienza, perché penso che abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione per questo blocco, e manderei una pausa musicale, se Peppe è d'accordo, per rientrare e lasciare immediatamente la parola a lei.
Génération Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Ne fermons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Ne fermons pas les yeux. Nous sommes la génération Palestine. Pour son drapeau, oui, nous nous levons. Car la Palestine cristallise en elle toutes les injustices de ce monde. Nous sommes la génération Palestine, et non jamais nous n'abandonnerons. Car jusqu'à ce que la Palestine soit libre, nous nous unirons et nous chanterons. Génération Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermons pas les yeux.
Mais qui prétend faire du reggae sans prendre position? Pas d'antisémite sur la version. Vaincra, vaincra.
pas besoin de longs discours. Non, non, tout est clair. Quand l'histoire de l'homme ne cesse de se répéter, quand l'oppressé devient l'oppresseur, quand son moralité est le moralisateur. Mais même les résolutions de l'ONU n'empêchent pas le sang de couler. Pourquoi deux poids, deux mesures? C'est la question que l'on vient vous poser. En réponse, plus de manipulation, plus de mensonges et de colonisation.
Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne pouvons pas lécher. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne pouvons pas lécher. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermons pas les yeux. Génération Palestine, Palestine, oui.
Sachez que nous ne sommes pas contre Israël.
Palestine, Palestine, oui.
Nous sommes pour la reconnaissance de l'État palestinien.
Génération Palestine, Palestine, oui.
Nous sommes contre la colonisation.
Palestine, Palestine, oui.
Qu'elle soit là-bas ou ailleurs. Nous sommes pour l'autonomie des peuples. Pas de justice, pas de paix. Justice, égalité.
Rientriamo in trasmissione, non rubo neanche un secondo in più, parola a Michela che voleva intervenire già prima.
Sì, no, quello che dice Bassam è assolutamente vero. A proposito del fatto che andrebbe studiata l'operazione, c'è un articolo che suggerisco sul sito Analisi Difesa, che è un sito di militari che ragionano proprio su questo, e sono stati già creati in alcune, per esempio a Taiwan, dei gruppi di studio che stanno analizzando, la situazione. Rispetto alla questione di che cosa si sta preparando, Bassam c'ha ragione, perché è vero che se entrano via terra a Gaza succede il finimondo. Gli Hezbollah libanesi già hanno dichiarato da che parte stanno il proprio intervento, il che significa, diciamo, che sono proxy, cioè gli Hezbollah libanesi sono proxy dell'Iran. La portaerei americana Ford è in funzione, diciamo, dell'eventuale escalation che avverrà a seguito della rappresaglia israeliana su Gaza, perché ricordiamo che sia Israele sia l'Iran sono potenze nucleari. Noi ci stiamo dimenticando del fatto che questo è un altro conflitto potenzialmente nucleare insieme a quello russo-ucraino, senza dimenticare quello che sta succedendo a est con Corea del Nord e Giappone, e questa è anche un'altra potenza nucleare. Cioè la situazione internazionale è molto, molto, cioè si mantiene veramente esplosiva, si mantiene su un filo veramente sottile che rischia di spezzarsi da un momento all'altro. Per quanto riguarda la riorganizzazione internazionale, io sottolineo il fatto che il comunicato finale dei BRICS, che si sono riuniti ad agosto in Sudafrica, assume la questione palestinese come fondamentale per il nuovo ordine internazionale che verrà. Ecco, questa è un'altra differenza fondamentale tra, per esempio, come affronta la questione BRICS, che dice la questione palestinese va affrontata e risolta secondo il diritto internazionale, dedica ben 3 paragrafi della propria dichiarazione finale su questa cosa. NATO, G7 e tutti gli altri invece sono assolutamente sdraiati sul Rules Based Order a guida americana, e quindi tutti con Israele che minaccia crimini di guerra.
Sentendo le tue parole anche prima, in realtà mi è venuta in mente una riflessione che avevo fatto quando c'eri anche tu, presentammo il libro al CNR di un nostro amico, compagno e collaboratore della radio, Fabio Marcelli, in cui dicevamo: ma esiste il diritto internazionale? Che poi, quando uno prende tutto quanto insieme, si chiede se poi alla fine è un contenitore completamente che viene disatteso.
E per favore fammi rispondere a questa, a questa domanda.
Una provocazione che non vedevo l'ora di farti.
Assolutamente sì, ma il diritto non è una cosa divina, non è un elemento, come dire, che basta pronunciarlo per portarlo a esistenza, a compimento. È un fatto umano, è un fatto culturale. Il diritto non va solo enunciato, ma va interpretato e applicato. È una questione politica, è una questione umana, non basta enunciarlo. E sulla questione del diritto internazionale, nella sua architettura, il diritto internazionale è una cosa che esiste e che quando funziona, funziona molto bene. Io non dimentico il grande lavoro fatto dai paesi in via di sviluppo a cavallo degli anni 60 e 70 per l'evoluzione del concetto di diritto allo sviluppo, su tutte cose che ovviamente sono processi lunghissimi, ma che hanno conseguenze sostanziali sulla vita delle persone. Il problema non è se il diritto internazionale esiste, è se gli stati lo riconoscono. Il diritto internazionale esiste, ma al momento gli stati egemoni non lo riconoscono e sono loro che ne bloccano il funzionamento. Allora, rispetto alla risistemazione dell'organizzazione internazionale, ci sono questi due blocchi, cioè il gruppo dei paesi in via di sviluppo, compresa la Cina, che dice: guardate, quello che sta emergendo è un mondo multipolare, ma il mondo multipolare deve essere realista e quindi è importante riuscire, cioè una cosa, un elemento strategico, non ideologico, dice, è importante riuscire a rendere prevedibile il comportamento degli stati. Il comportamento degli stati si rende prevedibile soltanto attraverso una nuova centralità del diritto internazionale, perché tu attraverso il diritto rendi riesci a raggiungere questo obiettivo. E poi ci sono invece altri stati che dicono: no, il diritto internazionale non esiste, è sempre solo una questione di forza e il più forte decide. Ecco, questa è la lotta che stiamo facendo oggi. Ovviamente io sto dalla parte dei paesi in via di sviluppo.
Rimarranno probabilmente sempre in via di sviluppo, questa lunga via che non finisce più. Senti, che facciamo noi come partiti, come compagni, come gente che appartiene al movimento, che ha avuto sempre a cuore la questione di Gaza, perché le analisi le abbiamo cominciato solo a fare adesso, probabilmente avremo tempo per metabolizzare, vedere quello che accade e, come già vi ho detto, ci riconvocheremo nell'immediato. Diamo un po' di appuntamenti, che vabbè, adesso c'è uno che è venerdì, il giorno che registriamo la trasmissione andrà sabato, quindi saranno già passati, una manifestazione Roma alle 18, un presidio alle 15. Però come partiti, appunto, come compagni, come organizzazioni, chiedo soprattutto a Bassam, quale può essere la migliore forma di sostegno a una situazione come quella che si è andata plasmando in questi giorni in Palestina e Israele?
Io credo che il nostro problema adesso è un problema di comunicazione. Comunicazione con la gente, perché chi segue la televisione, legge i giornali, ascolta la radio, gli viene proprio il vomito, insomma, da tante stronzate e tante stupidaggini che si dicono sulla questione del conflitto in atto. Quindi è un problema molto importante il modo nostro di porci davanti agli altri, come parlare con la gente, manifestando, facendo manifestazioni, sit-in, tutto quello che si può fare, e facendo anche informazione vera, perché per affrontare questo modo di informare la gente è incredibile, ma pazzesco proprio. Io ieri mi sono incontrato con una signora, un'amica, nella metro, mi dice: ma mi spieghi che è successo, in mezzo al rumore, che ti devo spiegare? È una questione di occupazione. No, no, ma hanno ammazzato i bambini. Scusa, perché gli israeliani non hanno ammazzato altri bambini? Quante volte a Gaza nel 2009, solo quel bombardamento, più di 2000 persone sono morte? E nessuno ha detto niente. Ma perché si chiede sempre ai palestinesi di condannare o di non condannare questo atto? Ma mi chiede, chiamate qualche israeliano adesso, qualche israeliano politico, amico di Israele, e chiedetelo: vuoi condannare quello che sta facendo Israele a Gaza? O quello che faceva prima? Avere un cordoglio verso 400-500 bambini morti fino a ieri, insomma. 500 bambini sotto i bombardamenti. Qualcuno ha fatto un cordoglio degli israeliani per questi bambini? Allora, questa è la domanda. La domanda è mettere la gente, far conoscere la questione, far conoscerla in modo realistico, quello che è. Io non pretendo degli israeliani che sono angeli, né i palestinesi. Siamo tutti esseri umani, possiamo sbagliare, possiamo, ma c'è una realtà davanti a noi, c'è un'occupazione che deve finire. Senza quello il Medio Oriente continua a essere. Quindi informazione vera, controinformazione, e spiegare, parlare con la gente quello che possiamo fare. Noi non chiediamo alla gente di andare a combattere a Gaza. Loro hanno chiesto e sono andati riservisti anche dall'Italia, insomma, a combattere con l'esercito israeliano. Noi non, nostri non ce l'hanno chiesto e non lo chiederanno mai ai palestinesi andare a combattere a Gaza, che sta fuori normalmente. Noi non abbiamo questa capacità di mobilitare anche i riservisti, perché non ce l'abbiamo nemmeno. Quindi questa è la storia che stiamo affrontando. La gente sente la televisione, l'ha detto la televisione, e che è il Vangelo. Abbiamo smentito pure il Vangelo, il Corano, tutti i libri sacri l'abbiamo smentito, perché io non posso smentire qualcuno che parla alla televisione e dice cazzate? E dobbiamo dirlo chiaramente, senza aver vergogna di quello che è. La situazione è questa: noi siamo deboli come palestinesi, ma siamo forti della ragione, del diritto, della fede che abbiamo nella nostra terra. E questa terra da anni che soffre, è ora che finisca e torna a vivere come un paese normale. Israele deve smettere, dobbiamo smetterla di parlare di Israele, l'unica democrazia, l'unica insomma, tutto è l'unico Israele. No, non è Israele l'unico, ci sono anche i palestinesi, sono i libanesi, sono tutti gli altri paesi del mondo. Non è solo Israele il nostro esempio. Il mio esempio da cittadino italiano non è Netanyahu, non è la democrazia israeliana, non è quello. Ci sono altre democrazie, altro modo di capire e intendere la democrazia, che noi stiamo difendendo la nostra democrazia. No, tu stai difendendo i tuoi interessi nel Medio Oriente, non stai difendendo né Israele, né gli israeliani, né i palestinesi, stai difendendo i tuoi interessi come occidente nel Medio Oriente.
Si chiama imperialismo, l'hai citato tu giustamente prima, che penso sia la categoria che in maniera migliore un po' riassume tutto quello che hai detto. Michela, vuoi aggiungere qualcosa anche tu?
No, soltanto ribadire quello che ha detto Bassam: la questione della comunicazione è fondamentale e noi dovremmo riuscire a organizzarci anche in questo senso, cioè controbattere alle cose che dicono, ma dalle loro premesse non dette, perché quando ti parla bisogna dire che non è un conflitto, non si tratta di un conflitto, ma si tratta di un'occupazione. Non è terrorismo, perché l'avevamo accennato nella parte iniziale della trasmissione, ci sono delle regole internazionali che dicono che i popoli che difendono la propria integrità territoriale hanno diritto alla resistenza anche armata. Quindi questo è un fatto: chi resiste ha diritto alla lotta armata. Poi se la lotta si trasforma in una carneficina di civili, ovviamente va condannata l'azione, ma non si può condannare le aspettative di un popolo soltanto perché uno dei suoi gruppi se la prende con i civili. Lasciando da perdere la cosa che diceva Bassam, che c'ha ragione, che Israele per primo che se la prende coi civili. Ecco, quindi le distinzioni sono anche un po' sfumate, anche rispetto alla questione della definizione di civili. I civili sono civili, ma i coloni illegali sono considerati civili dal diritto internazionale? Anche questa è una cosa differente, cioè un elemento da tenere in considerazione. Poi è ovvio, vogliamo fare un discorso emotivo, ed è una cosa, ma un discorso razionale politico presuppone un altro tipo di conoscenza e di analisi della situazione. Quindi è importante che noi come area abbiamo questi punti fermi, no? Non è un conflitto, è un'occupazione, non si tratta di azioni senza senso terroristiche, bensì su atti di resistenza che poi si concretizzano con l'attacco ai civili, e ovviamente è da condannare, perché il diritto di guerra si applica a tutti nello stesso modo. I civili non devono essere attaccati da nessuna delle parti, ma poi sappiamo nella pratica la guerra che cosa significa, e significa distruzione, e significa in primo luogo uccisione di civili. Non esiste alcun conflitto in cui i civili purtroppo non abbiano non debbano pagare la parte peggiore, e la cosa incredibile e assurda è che questa situazione, questa occupazione, questa situazione esplosiva potrebbe essere disinnescata semplicemente applicando il diritto internazionale. Questa è un'altra cosa che noi dobbiamo dire. Il conflitto esplode perché c'è frustrazione. Gli attori, non ci si aspetta che gli attori debbano seguire le stesse regole, e questa anche è una cosa frustrante da parte di chi si trova a subire senza poter reagire, perché non è che i palestinesi non hanno cercato una soluzione politica in questi 75 anni, eh? Non è che si sono svegliati il 7 ottobre e hanno compiuto quello che hanno fatto e prima non era stato tentato niente. Il muro di fronte, il silenzio di fronte ai tentativi di risoluzione politica e diplomatica l'ha posto Israele. E se tu non hai modo di parlare, è normale che poi la rabbia esplode. Non possiamo noi da qua giudicare le azioni della resistenza palestinese a Gaza, perché non siamo nelle condizioni, come diceva Andreotti, probabilmente se fossimo nati là avremmo fatto anche noi la stessa cosa. Il che non significa giustificare massacri di civili dal punto di vista del diritto internazionale, ma significa semplicemente accettare la complessità della realtà per quella che è. Non ci si può approcciare in maniera ideologica, come fanno i liberali, a questa questione.
Certamente, io sono molto d'accordo su tutto quello che avete detto, sia Bassam che Michela. Mi trovate come immaginavate, immagino. E molto d'accordo. Io, Peppe, direi che il nostro tempo anche in questo blocco si è andato rapidamente esaurendo, e dunque io ringrazierei Bassam Saleh e Michela Ricale per la loro disponibilità, per la loro capacità, di complimento in differita, di essere stati sintetici, di aver affrontato alcuni, quasi tutti i punti che abbiamo fatto emergere, e secondo me in gran parte dei casi siamo andati a sviscerarli per bene, a tirar fuori almeno delle indicazioni, degli spunti di riflessione che speriamo che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano apprezzato. Ringrazio tutti e tutte per l'ascolto, i nostri ospiti, Peppe alla regia per la scelta musicale, e noi ci risentiamo sabato della prossima settimana. Buon fine settimana a tutti e a tutte.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.